භගවතු හරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු හරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු හරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස Fra un paio di giorni comincia il nostro ritiro e il ritiro è un momento speciale per guardarsi dentro, per rivolgere la nostra attenzione dentro di noi in maniera più precisa, più puntuale rispetto ad altre occasioni. Tutta la pratica spirituale si origina dal guardarsi dentro, dal restare dentro. E il problema è nel momento che facciamo questo passo, nel momento che volgiamo la nostra attenzione dentro di noi, che cosa troviamo? E quello che troviamo non dobbiamo sorprenderci, ma è avidità, odio, illusione e fortunatamente troviamo anche il Dhamma che sarà la via che ci permetterà di passo dopo passo lasciare andare tutte le forme di avidità, odio, illusioni e rimanere semplicemente con il Dhamma dentro di noi, nel nostro cuore, nella nostra mente. Essere espressione sempre di più del Dhamma. La domanda che sorge però è: sì, ma come fare? Come fare? Come fare a iniziare a distinguere fra le radici della sofferenza e la fonte della libertà, la potenzialità, il sentiero che ci offre la potenzialità di essere liberi. Teoricamente dovrebbe essere facile, perché sono due sentieri completamente opposti. Uno è il samsara, il ciclo delle nascite e delle morti, e l'altro è ciò che è al di là del samsara stesso. E tutte le qualità che possono aiutarci, sono le condizioni affinché si possa realizzare questo stato di trascendenza. Dovrebbe essere facile distinguere i due sentieri, però spesso non lo è affatto. E non lo è perché Dhamma e Samsara si mischiano dentro di noi, sono intricati. E non necessariamente il Dhamma è maggiore rispetto al Samsara. Non necessariamente però anche il Samsara è maggiore rispetto al Dhamma. Sono mischiati, sono intricati. E noi dobbiamo in qualche modo prendere questa matassa e ritrovare i fili. Fondamentalmente ci sono due approcci quando si incomincia. Il primo approccio, che non è necessariamente il primo in sequenza, un approccio è quello di fiondarsi nella biblioteca e iniziare a leggere che cosa è il Dhamma. Iniziare a fare schemi, iniziare a leggere un libro, poi un altro, confrontare, fare parallelismi. È utile? Sì, in parte è utile, perché sicuramente dobbiamo avere dei riferimenti, perlomeno per incominciare. Fin dove ci può portare questa cosa? Bisogna stare attenti perché quello che accade è che potremmo perdere di vista la meta, che non è acquisire conoscenza, ma è lasciare andare i nostri attaccamenti, che sono dinamiche differenti. A noi ci serve di sapere dove posare l'occhio, ci serve di avere dei riferimenti su cui fare forza e fare perno per coltivare le qualità che poi dopo ci porteranno a lasciare andare le contaminazioni, quella avidità, odio, illusione che abbiamo menzionato prima. Sicuramente ci serve una mappa, ma basta una mappa. Eravamo in viaggio di recente verso il lago di Garda e a un certo punto abbiamo acceso il navigatore e mi sono sorpreso di quante istruzioni dava quel navigatore. Gira alla rotonda, gira a destra, invia mercatili, mercatalli, vai di qua, vai di là. E la verità è che non riuscivo a seguirlo. Quale? Mi ricordavo quando da ragazzi si viaggiava e ti dicevo: da che parte? Di là? Dove? Dove c'è il gelataio? Ah, e andavi. Quindi talvolta troppi dettagli, troppe informazioni non ci servono, rischiano di confonderci. Anche perché è vero che ci stiamo addestrando, poi però la vita reale non è come la immaginiamo. È simpatico perché di solito quando si parla della lotta fra il Dhamma e le forze che ci vincolano invece alla sofferenza, c'è questa immagine tratta dal Buddhacharita del Buddha che si schiera contro gli eserciti di Mara. E poi c'è una battaglia in campo aperto. Ma immagino che molti di voi si siano resi conto che non è proprio una battaglia in campo aperto, è guerriglia. Non si va con eserciti, si va con agilità, con destrezza, con la capacità di fermarsi quando è il momento di fermarsi, di piegarsi, di sapere dove attaccare, se c'è bisogno di attaccare chi lesa. Mi sono stupito anche lì, dopo, quando scopri che in realtà nei combattimenti di sopravvivenza, che cosa fai? Dai un calcio alle caviglie, vai agli occhi e colpisci i testicoli. Cose di base. Ma funzionano. Cerchiamo di avere una prospettiva chiara del Dhamma, ma ricordiamoci sempre che il nostro obiettivo non è acquisire conoscenze mondane, ma è sapere quali sono le condizioni che ci aiutano a lasciare andare e sapere come si fanno a coltivare queste condizioni e nel frattempo come indebolire quelle condizioni che non ci aiutano a lasciare andare. ed evitare appunto che eventualmente sorgano queste condizioni in noi se non sono già sorte. Il resto è come quando si è rotto l'ascensore, è arrivato il tecnico, ha pigiato un bottone e l'ascensore è ripartito fin dove deve arrivare la nostra conoscenza dell'ascensore, in modo che ci porti da un piano all'altro, da un piano all'altro. Ci interessa sapere se il materiale dell'ascensore da dove viene, come è stato fatto. No, ci interessa che funzioni e di avere quelle abilità che ci permettano di ripararlo. Poi la chimica, la fisica, tutto quello che concerne le altre storie per cui è possibile che funzioni un ascensore è marginale. Sì, ma se si rompe nelle cose ancora più sottili, prendiamo le scale. E se non c'è la forza di prendere le scale? Ammetto che negli ultimi periodi mi portano in su e in giù, si è rotto l'ascensore con la seggiolina a rotelle. Però la verità è che non avrei, nel caso fossi bloccato, andrei in su e in giù con il sedere. L'ho fatto tante volte. Si tratta di avere qualche livido al sedere e un sabong sporco da rilavare. Se le condizioni quindi non sono tutte favorevoli, ne improvvisiamo delle nuove. Questo è quando iniziamo a pensare che il Dhamma sia in una biblioteca. Però c'è anche l'altro estremo, quando pensiamo che il Dhamma sia semplicemente nella nostra intuitività, che allora diciamo ok, facciamo meditazione e poi dopo spontaneamente emergerà in maniera intuitiva il Dhamma. Anche questo è però fallace. Non che il Dhamma non possa emergere, ma il problema è che potenzialmente emerge mischiato a avidità, odio e illusione. E quindi siamo sempre nel solito imbarazzo iniziale. Non si tratta semplicemente di osservare, ma è necessario anche sapere cosa osservare. Questo è un po' un fraintendimento. Basta osservare, sì, ma cosa? E soprattutto come? Questa è la fondamentale differenza. Sono anche due facoltà differenti della mente. Una è appunto la capacità di osservare e l'altra è la saggezza. Sati Sampajanya. Se noi non le uniamo, andiamo da poche parti. La saggezza ha bisogno di sapere cosa sta accadendo per poter interagire. Però la capacità di osservare ha poi bisogno di sapere come utilizzare al meglio le informazioni che ha ottenuto guardando dentro la nostra mente e il nostro cuore. Ed ecco che degli insegnamenti sono necessari. Quanto basta di questi insegnamenti? Perché alla fine non abbiamo dato una risposta. Quanti libri dobbiamo leggere e quanto dobbiamo stare seduti a fare meditazione formale? È un'altra La risposta è quanto basta. Quanto basta per cosa? Per capire che cos'è la presenza mentale, la consapevolezza. Per iniziare a vedere i processi mentali. Per iniziare a vedere come sono interconnessi fra di loro. Per iniziare a vedere causa ed effetto. Ma questa causa ed effetto non può essere più basata sulla sfera dell'io, ma deve essere basata sulla sfera del Dhamma, nel senso che la causa ed effetto deve avere un chiaro senso di direzione, che è quello del lasciare andare. E se non si può andare verso il lasciare andare, la fase intermedia, coltivare le qualità del cuore, i fattori mentali che ci aiuteranno a lasciare andare. Sì, ma io intanto sto male, allora coltiva la pazienza. E che cos'è? È un altro fattore, è una qualità del cuore. Porta consapevolezza alla pazienza. Impara a capire che cos'è la pazienza. A sentirla nel respiro, nelle sensazioni del corpo, come qualità della mente. Impara a capire che cos'è la pazienza. Non c'è una definizione, è un'esperienza. E quando è stata compresa la pazienza, abbiamo un tassellino in più, abbiamo una qualità. Sappiamo che cos'è questa qualità, e questa qualità può essere richiamata, o meglio, fra le tante qualità che affollano la mente e il cuore, qualora sia necessaria, può essere richiamata. Possiamo osservare, prestare attenzione alla pazienza, richiamarla alla nostra coscienza, ed è lì. Intorno alla pazienza c'è di tutto, emozioni, pensieri, ma la pazienza è lì. E una volta che c'è pazienza, non vi stupite se inizia ad esserci un senso di fiducia. Tutti gli strattonamenti che potevano esserci di qua e di là iniziano a essere vivibili. Perché? Perché la pazienza è qua. Assieme alla pazienza che cosa si è unita? La fiducia. Guarda meglio, cosa c'è? Troppa agitazione, perché? Perché guarda meglio, troppa. E come fai? Smorza, guarda meglio. Ora c'è quiete, paf, un altro tassello per la nostra pratica. Si sta iniziando a comporre il sentiero del risveglio. Stiamo mettendo in moto il processo di liberazione, perché stiamo coltivando le qualità, non solo stiamo coltivando, ma le stiamo anche vedendo, le qualità che ci possono veramente aiutare. Inizia a distinguere pazienza, fiducia, quiete mentale, che cos'è? È la saggezza, la capacità di discriminare. Intorno c'è ancora avidità, odio e illusione, ma c'è anche una base di chiarezza ormai. Questa base di chiarezza fa sì che possiamo continuare a indebolire le contaminazioni, i chilesa, quello che ci spinge giù, quello che non ci dà la possibilità di lasciare andare perché si appiccica, perché ci lega, perché ci soffoca, perché ci sposta violentemente di qua e di là, talvolta con le emozioni, talvolta con i pensieri. E qualcuno può dire, ma io questo non lo vedo, questo è un... non lo vedo, forse non ho la possibilità, perché questo è un dubbio. Allora lo inquadri subito, questo è un dubbio, eccolo. E l'hai letto da qualche parte nei libri, il dubbio confonde, il dubbio non ti dà la possibilità di vedere, il dubbio è acqua torbida, che non permette di avere quella trasparenza per vedere. E allora che fai? Lo coltivi? No. Certo che va visto, perché immaginati se sto sbagliando l'approccio, se sto respirando, osservando la zona del naso, invece del petto o l'addome, o forse dovrei fare il body scanner. Queste sono domande di Dhamma, no, questi sono dubbi. Ti ho chiesto solo di respirare, respira. E dov'è che respiro? Dove senti il respiro? Questo approccio è un po' troppo duro per me. Ok, mettici un sorriso. Mettici della gentilezza. Va un po' meglio. E possiamo continuare così. E in realtà continuiamo così, all'infinito, in questa battaglia fra Dhamma e contaminazioni. Ma piano piano iniziamo sempre più a distinguere l'una dall'altra. Iniziamo a capire che cosa è Dhamma e che cosa sono contaminazioni, che cosa sono attaccamenti. E come facciamo a scoprirlo? Perché un giorno, tanto tempo fa, abbiamo letto le quattro nobili verità. Abbiamo pensato che fosse un insegnamento di base. Invece era fondamentale. È fondamentale. E le quattro nobili verità ci dicono: c'è la sofferenza come linea di guida, come riferimento. Questa demarca il Dhamma da tutto il resto. Non perché la pratica del Dhamma sia sempre piacevole, alcune volte è stringere i denti, ma anche quello stringere i denti ha un sapore nobile, ha un senso della vita notevole, dà senso alla vita. E poi non è per sempre. Perché? Perché quando stringi i denti ti rendi conto che c'è sofferenza, c'è tensione. Allora ti domandi: perché dovrei tenere tensione alle mandibole? Perché dovrei forzare la muscolatura? Che necessità c'è? E passi dal fisico. Passi dal fisico, rilassi il corpo e anche parte delle tue tensioni mentali sono andate. E cosa ti rimane a quel punto? A quel punto ti rimane: so come fermarmi, so eventualmente come tollerare il disagio e so anche come lasciare andare queste tensioni e trovare qualcosa di meglio. Cosa facciamo? Facciamo che osserviamo la mente, ci rendiamo conto dove è, e interagiamo in maniera da fare un passo in più con il Dhamma. Dammi uno schema. Non c'è uno schema, c'è una presenza mentale. Ce ne sono tanti di schemi in realtà nel Theravada, tante liste. Ma poi quelle liste dobbiamo imparare a dargli vita, a dargli forma, andare avanti e indietro, di lato, sopra, sotto. Saltare un passaggio per ritrovarlo a quello dopo. Metterne uno in più se necessario. Perché bisogna personalizzare il Dhamma, bisogna renderlo vivo, e ovviamente rendendolo vivo bisogna dargli forma sulla base della nostra esperienza e sulla base della nostra mente. Dobbiamo avere fantasia, creatività quando iniziamo a praticare il Dhamma, perché le contaminazioni di Kilesa si manifesteranno in maniera imprevedibile e nuova. La nostra mente è abituata ad adattarsi, ad essere flessibile, e lo è anche negli attaccamenti, paradossalmente, anzi, più. Stacchi da una parte e cosa fa? Si appiccica dall'altra. Non è che gli faccia molta differenza a cosa si appiccica, semplicemente si appiccica. Si appiccica anche alle qualità spirituali, a quei fattori, a quelle del cuore, della mente, che ci aiutano e ci sostengono nella pratica. Ecco che a un certo punto dovremo fare un ulteriore passo, un ulteriore cambiamento di prospettiva, ma che è già insita in tutto quello che ho detto. È il fatto che non assumono importanza i singoli stati mentali in sé per sé, ma è la presenza mentale che ha un ruolo determinante. È la presenza mentale che sta al centro del nostro cuore, che riempie il nostro cuore e la nostra mente. E semplicemente enfatizza, pone l'accento su alcuni di questi aspetti del cuore e della mente. Se qualche volta abbiamo avuto questa esperienza, la famosa domanda su Anatta, sul non sé, ha trovato la sua risposta. Perché abbiamo iniziato a vedere le componenti, abbiamo visto le componenti, abbiamo visto le componenti della sofferenza, abbiamo visto le componenti che invece ci possono portare al di là della sofferenza. Abbiamo visto ciò che costituisce le contaminazioni, abbiamo visto ciò che invece costituisce il Dhamma. Non siamo quegli stati mentali. Quelle parole che abbiamo letto nei libri, sorge e cessa, sono un'esperienza che facciamo semplicemente respirando, il respiro che sorge e cessa, e assieme al respiro i vari stati mentali, perché il respiro e gli stati mentali sono connessi. Un respiro ansioso è ansia, un respiro leggero è leggerezza, un respiro profondo è profondità. Quello che abbiamo letto e quello che abbiamo e quello che stiamo osservando iniziano ad andare di pari passo. A quel punto si legge per il gusto di leggere. O talvolta si legge per avere qualcosa da dire. Ma se facciamo in questo modo, oh, che tristezza. È come condividere un fazzoletto usato. Non è Dhamma, non sta fluendo. Sono memorie. Memorie di quello che abbiamo appreso intellettualmente, non di quello che abbiamo visto nella nostra vita. Ecco perché i discorsi noi li improvvisiamo. Dal respiro, partiamo dal respiro, almeno questo è quello che ho fatto io, è quello che faccio io, parto dal respiro, impariamo a restare con il respiro. Diventiamo sempre più familiari e in confidenza con il respiro. Affidiamoci al respiro. E fra un respiro e l'altro, appunto, osserviamo. E come osserviamo? Osserviamo sulla base di quello che abbiamo letto, di quello che abbiamo sentito, ma con l'intento di dargli vita. E tutto questo dove deve andare? Deve andare verso il lasciare andare. La formazione di questo gruppo monastico, mi rendo conto quanto sia valida solamente ora, che sono diversi anni che ci sono dentro. Ho iniziato veramente ad apprezzare la completezza di questa formazione. All'inizio avevo grosse difficoltà nel comprenderla. Ma ammetto che c'è un, un senso di completezza notevole, perché forse avrete capito che in questo processo di sviluppo che porta verso il lasciare andare abbiamo bisogno di qualità, ma abbiamo bisogno di tutto il pacchetto delle qualità. I fattori del risveglio devono essere lì, tutti e perfezionati. E invece quello che accade è che spesso nelle nostre vite puntiamo sulle nostre forze, sui nostri punti di forza. E una comunità come questa paradossalmente non lo permette. Nessuno ti nega le tue qualità. Ma in una comunità come questa diventa chiaro: non sono abbastanza. Devi, non ti puoi accontentare. Me ne rendo conto quando vengono in visita altri monaci che in genere non hanno una visione, non hanno una formazione comunitaria. E fondamentalmente nel rispetto della tradizione, perché sicuramente quei monaci hanno delle qualità e sono molto marcate, ma hanno quelle qualità, si sono perfezionati in qualità, mentre in questo posto qua si dà per scontato che tu abbia quelle qualità. Ma per poter continuare devi sviluppare anche quell'altre qualità. La vita comunitaria non ti permette di fare troppe scelte, soprattutto all'inizio, soprattutto nei primi 7 anni di formazione, sono lunghi 7 anni. Veramente un grosso apprezzamento per chi ha intenzione di dedicarsi, si dedica e anche giunge a compimento di questa, almeno di questa prima fase di formazione monastica. Al 5º anno, compresi poi dopo gli altri 2 di noviziato, non vi stupite se la mappa diventa chiara, ma non perché uno ha letto, ha ascoltato, ma perché ha iniziato a combinare tutte queste storie che vi stavo menzionando, e proprio inizia a dire: ecco che cos'era. Sette anni sono lunghi, però sono veramente lunghi, e nel frattempo è fondamentale per tutti noi, sia i membri della comunità monastica, sia voi laici, iniziare a chiarirsi veramente le idee su che cosa sia questa presenza mentale, su che cosa sia quello che viene chiamato nella nostra tradizione Buddha. Uno pensa spesso che questo sia il punto di arrivo, ma in realtà è il punto di partenza. È Buddha che ci permette di capire che una cosa ovvia, ma che diventa ovvia solamente quando hai compreso la presenza mentale, e la cosa ovvia è che La mente è calma, ma siamo noi che andiamo a agitarla e a turbarla. Diamo sempre tutte queste istruzioni sulla meditazione, su come calmare la mente, ma poi alla fine ti rendi conto che è l'opposto, ma non è difficile comunicarlo se uno non ha l'esperienza della presenza mentale, se uno non capisce che cos'è, se non ha visto la consapevolezza. E la consapevolezza ci dice che la mente è calma. Poi dopo noi andiamo a metterci le mani attraverso abilità, odio e illusione, ed ecco che la mente si trasforma nella tipica mente che dice non riesco a stare con il respiro. In realtà si riesce a stare con il respiro, è che siamo illusi che ci sia qualcosa di meglio dovuto all'ignoranza, e da lì poi dopo nasce l'avidità e l'illusione, l'avidità e l'avversione. Non è una cosa particolarmente difficile riconoscere la presenza, entrare in contatto con la presenza mentale. È ovvio che bisogna riconoscerla. E questo dobbiamo iniziare a smettere di seguire il flusso dei pensieri, il flusso delle emozioni, e capire che è un flusso. In termini pratici, spesso è iniziare a cercare fra le pause che si prende la mente, ma non aggrapparsi a quelle pause dicendo ah, finalmente, perché quelle pause sono solamente semi di samadhi, di raccoglimento mentale. Noi dobbiamo iniziare a beneficiare di quelle pause, ma anche avere la vigilanza per vederle. A questo punto si combinano i due fattori, della presenza mentale e del samadhi. Non potete accontentarvi semplicemente di stare bene, dovete, e quindi distrarvi dallo stare bene, da quell'attimo di rilassamento fisico e mentale. Non possiamo accontentarci di questo, c'è in ballo molto di più. Usufruiamo di quella quiete, di quel benessere mentale, rilassatezza fisica, ma non facciamo che questo sia il punto di arrivo, o in altri termini non lasciamo che la mente si appiccichi a tutto quello, perché nel momento che si appiccica perdiamo la consapevolezza. Fra un pensiero e l'altro, fra un'ambizione e l'altra, dobbiamo iniziare a entrare in contatto con questa mente in equilibrio. Una mente in equilibrio che per definizione non va a ping pong fra un estremo e l'altro. È in equilibrio. Dopo lo perde l'equilibrio. Ma attraverso le qualità che abbiamo sviluppato e di cui ci siamo resi conto che stavamo sviluppando, possiamo rimetterla in equilibrio. Rimettere in equilibrio la mente talvolta è semplicemente un respiro. Non vi immaginate che ogni volta ci sia da ricostruire un tempio. È una piccola zeppetta molte occasioni, per evitare che dringoli di qua e di là. Non è ogni volta una rivoluzione, è un respiro appropriato, una sensazione appropriata da vedere, da osservare, un pensiero di poche parole, volendo fatto di poche parole, un'emozione, che sono tutte cose che abbiamo a nostra disposizione. E già iniziando a pensare così, sentite l'indipendenza, ho già tutto a disposizione. Il risultato qual è? Un senso di indipendenza. E ora che ne faccio? Lo reinvesto nel respiro. Lo riporto, questo senso di indipendenza, al respiro. Perché? Perché la mente, grazie a questo senso di indipendenza, indebolisce l'atteggiamento ad andare verso il passato, verso il futuro. È indipendente. Non ha bisogno dei ricordi da rimuginare o di fantasie verso il futuro. Ha una sua indipendente, ha una sua indipendenza. È un'isola. Ci può essere il mare mosso, ci può essere il mare calmo, ma è un'isola. Sono storie del mare. Cerchiamo di cogliere quanto prima il significato in termini di esperienza della presenza mentale. E poi non ci stupiamo se accanto alla presenza mentale si affiancheranno le qualità che è la qualità del Dhamma. E questo è quello che prima sembrava un processo che doveva connettere tutte queste componenti, assume un'altra prospettiva. Vengono inglobate dalla presenza mentale, dalla consapevolezza. Perché non ci sono più, o meglio, sono state ridotte l'avidità, odio, illusione che ingombravano, si frapponevano fra la presenza mentale e queste altre qualità. La mente non è più sballottata fra samsara e dhamma, ma inizia ad avere sempre più una sua centratura sul Dhamma. E paradossalmente queste qualità si fondono nel momento che si rompono i legami, che si inizia a rompere perlomeno qualcuno di questi legami. Ma anche in questo caso non ci preoccupiamo troppo, semplicemente respiriamo. Respiriamo, iniziamo ad apprezzare il momento presente, a dargli spazio in modo che non sia più schiacciato fra il passato e il futuro, ma assuma sempre più una sua indipendenza, una sua consistenza. Nel momento che vedremo sorgere qualche tipo di sofferenza, sappiamo che cosa fare. Le quattro nobili verità, lo sappiamo. C'è la sofferenza, c'è un'origine della sofferenza dovuta alla bramosia, c'è una cessazione, se mettiamo in moto un processo di liberazione che permetta quindi di lasciare andare gli attaccamenti, e operiamo in questo modo, in questo spazio del momento presente, e mettiamo in moto un processo di liberazione. E il processo di liberazione, attraverso la presenza mentale, ci dice: la mia mente, il mio cuore, ora è qui, è bloccato in questo punto. Posso lasciare andare direttamente? Sì, perché è sufficientemente in equilibrio la mente. E allora lasciamo andare. Non riesco a lasciare andare direttamente? No. Allora coltiviamo le qualità che ci aiuteranno, magari anche semplicemente al prossimo respiro, di lasciare andare. Nel momento che c'è il lasciare andare, c'è sicuramente un momento di sollievo, frescura, apertura del cuore. Un senso di libertà. E ugualmente, prestiamo attenzione. Guardiamolo, osserviamolo. Non facciamo sì che sia semplicemente il risultato meccanico di un qualche cosa, di un processo. Perché? Perché osservandolo inizieremo a capire, e capendo inizieremo a far sì che quella che è una possibilità diventi in noi sempre più un qualcosa di concreto, di reale, che conosciamo. E la volta successiva al prossimo sorgere di dukkha, o meglio, la prossima volta che vedremo, che saremo in grado di vedere dukkha, perché spesso abbiamo dukkha, abbiamo sofferenza, ma ancora non siamo sensibili, perché la nostra mente non è ancora pronta per recepirla. Ci sono vari livelli di sofferenza, dalla più grossolana alla più sottile. Alcune sofferenze legate al mondo materiale le vedi abbastanza facilmente. Sofferenze legate alle idee invece le vedi in maniera più difficile. Se io ho ragione, come faccio a soffrire? È il mondo che è sbagliato. Però il mondo continua a essere in quel modo. E il mondo soffre e tu soffri, e tutti e due soffriamo. Allora forse sì, hai ragione, però il modo con cui ti relazioni alla tua ragione è errato. Giusto ma non giusto, corretto ma non corretto. Osserviamo quindi quando il cuore si libera, e una volta che il cuore si è liberato, torniamo a respirare. In realtà respiravamo anche prima, però con una differenza. quando la mente è raccolta, il respiro quando stiamo facendo una pratica di raccoglimento, il respiro può essere semplicemente quello che è, ma se stiamo iniziando a mettere in moto un processo di liberazione, il respiro deve partecipare a questo processo di liberazione. Se ci vuole energia, pompiamo energia. Se ci vuole di calmare, calmi. Se non ci vuole di fare niente, respiri. E in tutta questa storia il passato che cos'è? È l'esperienza acquisita in questo processo del lasciare andare. E il futuro? Il futuro è questo obiettivo che abbiamo, chiaro, netto, preciso. La mia vita è fondata sul lasciare andare le contaminazioni. E se sbaglio, se invece di lasciare andare le contaminazioni lascio andare un fattore del risveglio, non ti preoccupare, emergerà la sofferenza. Quindi non ti preoccupare per il futuro, respira. Basta così, vai. No, non ci sono domande ora. No, chiudiamo. No,